Radio Emilia Romagna.
A teatro.
Dal taccuino del critico, gli spettacoli da non perdere in regione dal 17 al 30 aprile. Ospite della puntata è Claudio Cumani. Ben ritrovati a teatro, l'ospite di questa puntata è Claudio Cumani, critico teatrale del Resto del Carlino. Benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ovviamente per avermi invitato.
Ecco, 15 giorni un po' particolari perché sono quelli tra Pasqua e il 25 aprile, ma Claudio Cumani ha individuato i tre spettacoli che ci consiglierà.
Sì, io in realtà, considerando il cartellone, dove non ci sono in questo periodo delle grandi novità internazionali e non ci sono nemmeno dei giovani gruppi emergenti, ho, come dire, individuato un percorso su tre artisti italiani, tre artisti che hanno raggiunto l'eccellenza percorrendo strade completamente diverse. Uno è Vittorio Franceschi, vogliamo dire teatro all'antica italiana, ma teatro comunque di alta qualità. Un altro è Marco Paolini, ovvero il teatro di narrazione, uno dei padri, forse il padre principale del teatro di narrazione. L'altro è Armando Punzo, e quindi la Compagnia della Fortezza, e quindi questa esperienza straordinaria all'interno del carcere di Volterra.
Cominciamo con Vittorio Franceschi, che sarà all'Arena del Sole, che tornerà all'Arena del Sole dal 18 al 21 aprile.
Vittorio porta uno spettacolo che si chiama L'Esecuzione, che è scritto da lui, interpretato da lui insieme a Laura Curino, la regia di Marco Sciaccaluga, che è il direttore artistico dello Stabile di Genova. Lo Stabile di Genova è un teatro che è particolarmente caro a Franceschi, perché lì ha fatto spettacoli molto importanti nel corso della sua carriera. La prima cosa che va detta, secondo me, è che si tratta di un omaggio agli 80 anni di Franceschi, alla carriera di un artista che, ricordiamo, è cominciata nel 68 con la fondazione, insieme a Dario Fo, della cooperativa Nuova Scena. Poi Dario Fo si è allontanato, Franceschi ha portato Nuova Scena a Bologna, successivamente lui è uscito, sono entrati nuovi soggetti. Nuova Scena è la cooperativa che, prima dell'avvento di Erta, ha gestito l'Arena del Sole per un lungo periodo. Lo spettacolo, L'Esecuzione, sostanzialmente si iscrive nel grande panorama dei test, nel grande panorama del patrimonio testuale del teatro del Novecento, perché ha dei riferimenti a Beckett e a Pinter molto precisi. La storia è quella, è ambientata in carcere, c'è un condannato a morte assistito da una strana secondina, che appunto è Laura Curino, il quale, come dire, rivive di ricordi, di nostalgia del passato.
E sentiamo una clip dallo spettacolo.
Nevicò per secoli.
Com'è l'orgasmo di un violentatore?
Credo che Belzebù nel suo regno emetta quei suoni.
Purgare la terra. Forse c'è un modo.
Il pungiglione di Dio, il più perforante.
Come le spine del giuggiolo. Come il punteruolo di quel bambino.
Il direttore artistico di Earth, Claudio Longhi, presentando lo spettacolo, ha usato due parole che sono allegoria e poesia. Ora, poesia si riferisce chiaramente alla densità del testo, del copione che ha scritto Vittorio. L'allegoria è legata all'argomento trattato, perché è chiaro che siamo di fronte a una metafora, cioè quel condannato a morte sostanzialmente siamo noi, cioè siamo disertori in questa società dove viviamo alla giornata e non ci impegniamo per ottenere di migliorare la qualità della vita e comunque dei risultati più confortevoli per tutti. Lo spettacolo è uno spettacolo un po' all'antica italiana, nel senso di altissima qualità, di un artigianato molto, molto colto, molto raffinato, però è lontano da ogni tentazione contemporanea. Del resto, lo stesso Franceschi diceva alla conferenza stampa, presentando appunto questa cosa, che non serve segare il vecchio tronco, sto leggendo le testuali parole di Vittorio, ma è necessario pensare a nuovi innesti, perché senza artigianato non c'è arte. Quindi, quando lui si definisce un artista anticamente moderno, offre in questo spettacolo la testimonianza più concreta di che cosa intende con queste parole.
E di tutt'altra temperatura invece è Dopo la tempesta, l'opera segreta di Shakespeare della Compagnia della Fortezza, diretta da Armando Punzo, spettacolo che andrà in scena il 22 e il 23 aprile allo Storchi di Modena.
Allora, Armando Punzo, bisogna intanto inquadrarlo, nel senso che è il precursore di un'esperienza molto importante nel panorama teatrale italiano, che è quella del teatro in carcere. Lui lavora dall'88 all'interno del carcere di massima sicurezza di Volterra con questa compagnia che ha chiamato Compagnia della Fortezza, con cui realizza degli spettacoli straordinari all'interno del carcere, spettacoli che vengono anche portati esternamente in tournée, ovviamente con un gruppo più ridotto di detenuti, con problemi di sicurezza, intralci burocratici che tutti possiamo immaginare. Punzo ha puntato ovviamente su alcuni autori prevedibili per un teatro di quel tipo. Ha fatto il Marassad, ma ha fatto recentemente un Genet che si chiama Santo Genet, che è di una forza straordinaria, visto soprattutto in carcere. Cioè, io credo che, mi permetto di prendere una parentesi rispetto a quello che ci diciamo dopo sullo spettacolo che ho ospitato a Modena, ecco, io credo che lì davvero, se uno vuole capire che cos'è Genet, sia quello sia un punto irrinunciabile, nel senso che coglie perfettamente la poetica di questo grande scrittore. Questo caso Punzo torna a Shakespeare secondo me, perché dentro Shakespeare ci sono poi tutte le radici del teatro contemporaneo.
E infatti sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Radio Emilia Romagna qualche giorno fa Punzo rispetto proprio a questa sua lettura di Shakespeare.
Ma guarda, io mi è capitato in estate di leggere un saggio su Shakespeare, e da questa lettura, che era assolutamente non prevista, mi sono reso conto, insomma, che si parlava di questo Shakespeare che è dentro la nostra vita in qualche modo, che quindi, se noi siamo come siamo anche oggi, è dovuto anche a Shakespeare, un grande filosofo dell'Occidente, e quindi mi è venuto in mente che bisognava reagire a questa lettura e quindi ipotizzare anche proprio di lavorare contro, anche se sembra anche questo paradossale, lavorare contro questo grande poeta che ci consegna un'umanità che sembra completamente cristallizzata ormai, definitivamente, cioè noi siamo quello che lui ha scritto, un affresco abbastanza inquietante in qualche modo, e quindi questo lavoro cerca in qualche modo di mettere in discussione tutto questo.
Ecco, io vorrei aggiungere magari un'altra cosa che ha detto Punzo, che è una cosa che ha scritto, ovvero lui dice: vogliamo immaginare che Shakespeare, nello scrivere tutta la sua opera, abbia nascosto un altro testo, un metatesto, che non è visibile agli occhi di chi è attratto dalle sue storie. È un antidoto, un testo antidoto alla superficialità della vita descritta e vissuta dai personaggi. Come degli archeologi, cerchiamo tra le sue parole per far emergere dalla polvere questo nuovo testo. Quindi l'operazione drammaturgica è molto evidente. Vorrei spendere una parola però sulla forza del teatro di Punzo, nel senso che non si creda che il fatto che sia interpretato da detenuti sia, come dire, un teatro particolare, un teatro di settore. È teatro vero, questi attori sono attori straordinari. Cito un caso che tutti conoscono, che è quello di Agnello, il quale è stato protagonista del film reality di Garrone, e ha, come dire, ha cominciato la sua svolta proprio grazie a Punzo all'interno del carcere della Fortezza. Cioè, lui è uno che a 19 anni aveva sparato della gente in centro a Napoli, aveva ammazzato due ragazzi, è stato in carcere, ha attraversato questo percorso di riabilitazione, adesso ha ottenuto il fine pena, per cui è libero, ha una casa, ha una fidanzata, ha scritto un libro che è andato molto bene. Quindi voglio dire, al di là dell'aspetto stilistico dello spettacolo, c'è anche questo percorso che va segnalato e che è molto interessante.
E cosa vedremo sulla scena? Che genere di spettacolo?
Bah, questo, come dire, io credo che sia uno spettacolo molto frammentato, molto ricco di suggestioni, che ci porta veramente all'interno dell'universo di Shakespeare. Io quando penso a Shakespeare penso a questo testo di Ian Cott, che è un po' vecchio, del 52, si chiama Shakespeare nostro contemporaneo, ma ci penso perché davvero, ragionando attorno alla sua attualità, si finisce sempre sul fatto che Shakespeare è violenza, è sesso, è macello. Ecco, Ian Cott usa molto questa parola. Allora, se io prendo questi tre termini, cioè violenza, macello, guerra, violenza, macello, sesso, e li trasporta, lussuria, anzi Jan Kott usa questa parola, e li trasporta nella società contemporanea, trovo perfettamente lo specchio che riflette la realtà di Shakespeare. Per cui credo che sia uno spettacolo molto autentico, che riflette esattamente la situazione dei detenuti, ma che ci dà ancora una volta una lezione di vita, come in genere il teatro ci dovrebbe dare.
Per la tua terza segnalazione invece ci porti a Copparo, al Teatro De Micheli, il 20 aprile, dove vedremo il lavoro più recente di Marco Paolini.
Sì, è un'esperienza interessante vedere questo spettacolo di Paolini, che è ancora alla fase di studio, cioè lo spettacolo si chiama Numero Primo e ormai gira da quasi un anno, ma gira sempre sotto questa formula di studio e non è ancora uno spettacolo, da quel che si sa, almeno definito. Allora, cominciamo col dire intanto che Marco Paolini è il padre del teatro di narrazione italiano, un genere che ha degli altri rappresentanti molto importanti, altri protagonisti come Marco Bagliani, c'è stato Davide Nia, c'è ancora adesso Scanio Celestini, che ha fatto questo spettacolo Laica, che è veramente notevole. È un genere, il teatro di narrazione, che andava molto di moda e che adesso un po' è sfumato, però siccome si regge proprio sulla forza empatica dei protagonisti, devo dire che ecco, dei narratori, dei raccontatori, Paolini ha una forza magmatica di catturare la platea, per cui tu lo stai a sentire qualunque cosa dica. Ecco, che cosa dice questa volta? Questa volta non è uno spettacolo nostalgico legato al passato, ovvero al Vajonta, ovvero a Jack London, ovvero il Veneto, il rugby, insomma tutto quello che sappiamo. È uno spettacolo che guarda al futuro, meglio, come lui dice, al futuro prossimo, che dovrebbe far parte, insomma, di un orizzonte da guardare con attenzione. Lui dice che raccontare storie ambientate nel futuro è un esercizio confinato in un genere chiamato fantascienza, che è poco frequentato a teatro, ma che appunto bisogna invece frequentarlo. Allora, Numero Primo intanto è il nome di un bambino, e la storia è il protagonista, cioè Paolini è un signore che si chiama Ettore Achille, col trattino, e già questo insomma la dice lunga, è la voce narrante. Ettore Achille diventa padre naturale senza nessun atto sessuale, viene scelto da una donna siriana morente che si chiama Acne, e che ha cercato nella rete del web un uomo a cui affidare il proprio figlio, e ha trovato appunto Ettore Achille. Il bambino ha 5 anni, si fa chiamare Numero Primo, e il luogo di cessione del bambino sono le tazze da caffè rotanti di Gardaland, che appunto è il simbolo di un futuro, dice Paolini, privo di ogni determinatezza.
Però sempre ambientato quindi nel nord-est,
assolutamente,
nel paese dei balocchi.
Assolutamente, infatti attraverso la storia di Ettore e di suo figlio, e grazie appunto alla capacità fabulatoria di Paolini, il pubblico viaggia in questo ipnotico e inquietante paesaggio geografico e umano dell'Italia di domani, ma si entra in un paese dei balocchi, come dici tu, che è una multinazionale specializzata in riproduzioni in scale di qualunque cosa. Si attraversa una terra di mezzo, che è il Valico di Mestre, l'ospedale dell'Angelo, si passa per la famosa tangenziale di Mestre, che lui definisce un tubo digerente, e si sosta in una strada che si chiama Via Piave, multietnica, fra cinesi, siriani, neri del Corno d'Africa, afghani, e addirittura Marghera diventa la fabbrica della neve finta, diventa un centro di produzione di neve finta, perché quella vera non cade più. E si arriva infine a una scuola che si chiama Steve Jobs, cioè Giosuè Carducci, che è una sorta di grande fratello dell'infanzia, che offre ai genitori un collegamento in diretta con ciò che accade in aula.
Una visione di surreale.
È surreale, ma proprio qua si capisce perché appunto tutto questo lavoro e tutta questa fatica per arrivare a determinare uno spettacolo compiuto, perché è una materia impalpabile, cioè il Vajont era roba documentale su cui lui ha fatto un'inchiesta, ha studiato, ha raccolto dati. Jack London è un testo che esiste, e qua è tutto da inventare, qua è tutto immaginario, e quindi il racconto in questo senso ha ancora uno step in più, un fascino in più, richiede al pubblico una capacità di immaginazione, di fantasticare ancora maggiore.
Tutto da vedere allora. Bene, grazie Claudio Cumani, grazie per i tuoi consigli e buon lavoro.
Grazie, grazie a tutti.
Buon teatro.
E buon teatro, certo.
E da Piera Raimondi un caro saluto e appuntamento con la prossima puntata di A Teatro il 1° maggio.